Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E questa era la consueta sigla della rassegna stampa di Onda Rossa. Andiamo a dare uno sguardo ai quotidiani di oggi, partiamo dalle prime pagine come sempre. Diciamo che le notizie che vengono dalla Palestina sono quelle delle dichiarazioni di Netanyahu sull'invasione di terra, che confermano ancora una volta le intenzioni stragiste del governo di Israele e del suo presidente. E allo stesso tempo c'è spazio oggi per i commenti che riguardano le reazioni, diciamo, degli altri paesi arabi, della Turchia, in particolare con le dichiarazioni di Erdogan ieri davanti al Parlamento turco, e del vertice tra Jihad Islamica, Hezbollah e Hamas che si è tenuto in Libano. Andiamo con ordine, partiamo dal Corriere della Sera, che ci dice: Israele prepara l'invasione, questo è il titolo principale. Netanyahu, gli ostaggi priorità, Erdogan shock, Hamas sono dei liberatori, leader parla alla nazione, anche io risponderò per il 7 ottobre, Gaza allo stremo, il giallo del carburante. Qua, insomma, non c'è nessun giallo, si prova a negare l'evidenza, cioè che sta venendo compiuta una strage in diretta mondiale, una strage che passa anche per la privazione dei beni di prima necessità per la striscia di Gaza, che sono sempre beni assolutamente scarsi in quelle terre, ma che dal giorno dopo il 7 ottobre sono diventati introvabili, condannando in particolare chi è dentro uno ospedale ha bisogno di essere attaccato dalle macchine a morte certa, ma comunque in generale tutti gli abitanti della striscia a condizioni al limite della sopportabilità. Sul Corriere della Sera c'è anche spazio per le vicende di politica interna, in particolare mano a mano che si fa avanti l'autunno si intensificano le manovre dal punto di vista economico, perché sapete che poi a fine dicembre dovrà essere approvata la legge finanziaria. Oggi si parla soprattutto in realtà della riforma pensionistica, stretta sulle pensioni, Salvini boccia quota 104, fisco, verifiche dirette sui conti dei debitori, Meloni alleati compatti e Marina nega gli attriti, perché ieri la Presidente del Consiglio è comparsa in Parlamento e ha riparcato la compattezza della sua maggioranza di governo. Queste, insomma, sono le vicende di politica interna che anche sul Corriere della Sera di oggi trovano spazio. La Repubblica, come poi fa anche La Stampa, due quotidiani del gruppo decidono di aprire con un titolo abbastanza provocatorio: Erdogan sta con Hamas, il conflitto in Medio Oriente, Conte in piazza con i pacifisti, Schlein inaccettabili, i cori antisemiti. C'è anche un articolo di Scurati dal titolo La soffocante cappa del settarismo. E invece Maurizio Molinari ospita Maurizio Molinari firma un reportage da Ramallah, la ricetta di Fatah per il futuro di Gaza nella Cisgiordania che sogna la Jihad. Questi, insomma, sono i titoli che trovano spazio su Repubblica, che è ovviamente una, come la quasi totalità dei giornali italiani, ma in particolare quelli del gruppo Jedi, schierata in prima fila a sostegno di Israele nonostante il genocidio in corso. E durante la segna stampa proveremo a spiegare perché questi titoli sono particolarmente tendenziosi, insomma, sia associare, parlare sempre di Hamas per parlare di Palestina e farlo parlando delle parole di Erdogan di ieri, che li definisce liberatori, è una maniera, insomma, per screditare almeno agli occhi dell'opinione pubblica occidentale la posizione di chi combatte a Gaza, e anche il tentativo di riqualificare Fatah e l'autorità nazionale palestinese in questo momento è un tentativo evidentemente di scegliersi degli interlocutori diversi da quelli che stanno sotto le bombe in queste ore. Comunque fa impressione che anche oggi Repubblica riesce a fare un'intera prima pagina sulla questione della Palestina senza parlare di chi sta morendo in queste ore, senza ricordare la strage in corso in queste ore, parlando di Hamas, parlando di Fatah, parlando del settarismo e della Jihad, ma tralasciando il fatto che c'è una strage in corso. Allo stesso modo, sulla spalla destra di Repubblica ci sono le notizie che arrivano, diciamo, dall'interno o comunque dalle vicende economiche, i poveri assoluti, crescita record, sono 5,6 miliardi, questo è il report economico che la Repubblica li porta e che associa la notizia che viene dall'Europa, MES, Bruxelles, sferza il governo, ora la ratifica, e Tito Boeri ci dice che sembra una manovra all'insegna del provvisorio, proprio perché appunto la congiuntura economica fa tutt'altro che stare tranquilli, visto che i margini di manovra si sono ulteriormente ristretti dopo le previsioni a ribasso sulla crescita del PIL nei prossimi 3 anni. Come vi dicevo, anche La Stampa, altro quotidiano del gruppo Gedi, titola con un titolo gemello con La Repubblica: Erdogan sta con Hamas, se non altro l'accompagna invece in questo caso con una grande fotonotizia dei soccorsi a una vittima di un bombardamento a Gaza. Il leader turco: non sono terroristi ma liberatori. A Beirut, patto tra jihadisti, Netanyahu pronti a invadere la striscia. La sharia del sultano turco, il commento di Francesca Sforza, le dichiarazioni ieri di Erdogan. Poi c'è Domenico Chirico che ci propone un approfondimento sul ruolo che sta giocando il Qatar, che è insomma uno dei principali sponsor di Hamas, ma che si è anche ritagliato un ruolo diplomatico importante negli ultimi giorni, contribuendo in particolare al rilascio di almeno due dei 4 ostaggi rilasciati fino a questo momento e ottenendo addirittura ringraziamento pubblico da parte del governo israeliano. Francesca Mannocchi invece ci porta a Hebron, che definisce la futura Gaza, un altro reportage questa volta dalla Cisgiordania, la città di Hebron, che è una delle città in cui più forte è la violenza dei coloni israeliani, è anche più spregevole, non vengono termini diversi, e ce le racconta Francesca Mannocchi oggi sulla Stampa. Dopo andremo a vedere in che termini. Per quello che riguarda invece le notizie di taglio economico, il quotidiano di Torino ci dice: prelievi dai conti degli evasori, riscossione automatica per chi non paga le cartelle, pensioni anticipate stangata da 100 euro al mese, gli effetti della manovra, più tassi per chi vende la cassa ristrutturata con il super bonus, sale la cedolare. Perché il debito va tagliato ora? Questo è un articolo, è un commento a firma di Veronica De Romanis, che ripropone un po' i vecchi diktat sull'austerità fiscale, insomma l'idea che la stabilità dei bilanci passi soprattutto per un impoverimento di massa e che quindi sia preferibile evidentemente controllare la crescita del debito pubblico piuttosto che garantire l'accesso ai consumi, quando questa diventa una scelta dicotomica. Ancora c'è Nino Cartabellotta che parla di sanità, così resteranno le liste di attesa, e Chiara Saraceno che fa un approfondimento sulla povertà, in particolare sulla povertà infantile, i nostri bambini mai così poveri. Questo è un articolo sicuramente dopo ci andiamo a leggere, perché parla della stessa rilevazione che avevamo citato leggendo la prima pagina della Repubblica. In questo caso il focus è sul 63% di famiglie che fatica ad arrivare alla fine del mese, ed è una statistica di Eurostat, tra l'altro una statistica europea abbastanza impressionante. Adesso questo Chiara Saraceno non mi pare che lo dica in prima pagina, però se vi capita di trovare il grafico si vede come l'Italia abbia ormai passato il segno, almeno dal punto di vista della povertà assoluta, e se è associata ai paesi di nuova integrazione della Comunità Europea, in particolare quelli dell'est e del sud d'Europa, essendo ampiamente distanziata anche da paesi mediterranei come la Spagna e il Portogallo. Direi che per la prima pagina della Stampa anche ci possiamo accontentare, ci stanno ancora ovviamente come si dice i seguiti, i lasciti della polemica Gianbruno con il caso Ricci e con Flavia Perina che interloquisce su questo, ma sinceramente ce lo risparmiamo. Passiamo invece a leggere il manifesto che titola con una grande foto di Netanyahu e il titolo: invado avanti, bombardare non basta, Gaza sarà invasa via terra. In un messaggio alla nazione il premier Netanyahu ignora ogni monito e spegne pause, tregue e cessate il fuoco, e dopo il caso Guterres Israele apre un fronte contro l'ONU, niente più visti, diamogli una lezione. Il caso Guterres è anche il focus di un articolo in prima pagina di Mario Ricciardi, che ci dice: in trincea contro la diplomazia, cioè quando la guerra si combatte anche e soprattutto per tacitare le voci critiche o anche quelle che esprimono lievi dubbi, come ha fatto in realtà il segretario generale dell'ONU, che oggi viene fatto passare mezzo stampa come un fondamentalista o un sostenitore a sparatratte palestinesi, che in realtà ha detto delle cose veramente molto blande, si è limitato a dire che forse per capire il 7 ottobre bisogna guardare un contesto di più ampio respiro, più lungo, e alle privazioni e alle sofferenze che i palestinesi patiscono ormai da quasi 80 anni. Ma tanto basta nella polarizzazione del dibattito mediatico di queste settimane per essere etichettati come sostenitori di Hamas. C'è anche un approfondimento da Israele. Israele il 7 ottobre, orrore e barbarie che riproducono barbarie e orrore. Questo insomma è il pezzo che ospita in prima pagina il manifesto, che prova a dare voce anche all'opposizione israeliana a questa guerra. Poi ci sono le notizie purtroppo tragiche che arrivano direttamente da Gaza. Ancora sono Michele Giorgio e Chiara Cruciati a darcele. Ci dicono che a Gaza sono oltre 8.000 gli uccisi, l'esercito di Lviv rivendica la pioggia di bombe, mentre a Gerusalemme pestaggi e umiliazioni, gli arrestati al carcere più temuto ne hanno messi 30 per cella. E questa è una parte di questa guerra che viene raccontata molto poco dalla stampa italiana. Noi come Onda Rossa proviamo a darvene cronaca giornalmente, ma non è facilissimo perché appunto è una parte ignorata. È quello che sta avvenendo in Cisgiordania con le aggressioni quotidiane dei coloni, con già decine di morti e con centinaia di persone incarcerate senza ovviamente che gli sia contestata alcuna accusa. Chiara Cruciati si preoccupa di raccontarcelo oggi sul manifesto. Dopo ci andremo sicuramente meglio a vedere di cosa tratta. C'è anche un occhiello che riguarda le posizioni politiche che stanno venendo espresse in Italia sulla guerra in Palestina, sull'aggressione a Gaza da parte di Israele. Ci dicono che il Parlamento e le opposizioni sono divise sul cessate il fuoco, domani anche il PD è in piazza con 5 Stelle e Sinistra. E c'è nel frattempo la politica razzista dell'Unione Europea che continua a piccoli passi ad avanzare. Von der Leyen, missione navale dell'Unione Europea e rimpatri per fermare i migranti. Queste sono le dichiarazioni che accompagnano il Consiglio Europeo che si terrà oggi pomeriggio. C'è un report dell'intervento di ieri della Presidente del Consiglio Meloni al Parlamento, che dice il manifesto era nervosa e quindi ha attaccato tutti. È un discorso in cui ha rivendicato l'unità della maggioranza di governo provocando le opposizioni, insomma mettendoci la faccia, come si suol dire in questi casi. E infine, sempre al manifesto, c'è una notizia anche questa piuttosto importante: decreto Caivano, droghe un nuovo reato per la lieve entità, cioè si inaspriscono ancora di più i reati per il possesso di sostanze stupefacenti anche per quelli di lieve entità. Noi passiamo al Fatto Quotidiano, che ci dice un titolo originale che come sempre insiste soprattutto sui fatti di corruzione e della cosiddetta casta, cariche al quotidiano diretto da Peter Gomez e da Travaglio. E in questo caso sotto la lente di ingrandimento c'è Sgarbi, che viene scaricato da tutti secondo il Fatto perché mente su legge e rimborsi. Quotidiano lo definisce imbarazzante, Premier e San Giuliano verso il ritiro delle deleghe, ANAC e antitrust sventola l'ok dell'autority ma per le fondazioni sugli eventi pratica aperta, smentito anche dal ministro. Questa è la fotonotizia, il titolo principale del Fatto Quotidiano di oggi, che poi ovviamente dedica parte della prima pagina anche a quanto sta avvenendo a Gaza. Netanyahu, invaderemo Gaza ma attende i missili e teme l'Iran. Meloni sulle vittime della striscia, danni collaterali. Bibi rivia ancora l'operazione di terra dietro l'attacco a Guterres, la storia dei 53 veti USA messi per salvare l'alleato di Tel Aviv. Anche sul Fatto Quotidiano trovano spazio i report sulla condizione della povertà assoluta in Italia. Istat parla saraceno, poveri 22,2 milioni di famiglie senza reddito di cittadinanza sarebbero 3. E poi c'è ancora una notizia che riguarda le trivellazioni da Napoli a Venezia, gas, il governo dà l'ok a trivellare con entro 12 miglia. Passiamo adesso alla prima pagina del Messaggero, quotidiano edito da Caltagirone, che titola Israele, entreremo a Gaza, Netanyahu, la data è già decisa, poi fa autocritica, Tel Aviv aspetta i missili americani, l'Iran benedice il vertice e Hezbollah, Hamas, Jihad, i terroristi, ostaggi, cibo e vie di fuga per liberarli. Questo insomma uno dei titoli come spesso ci abitua il Messaggero, in cui si mischia tutto quello che riguarda la questione palestinese, facendo un grande calderone, spesso anche poco distinguibile, ma tant'è che questa è la scelta editoriale che fa il Quotidiano di Roma. Poi c'è in taglio alto notizie che arrivano dall'interni: fisco, accesso diretto ai conti correnti degli italiani, i controlli più facili, saranno semplificati anche i pignoramenti. E sapete, questa è una delle novità di cui si parla oggi su quasi tutti i quotidiani, perché si passa dal fatto che prima l'Agenzia delle Entrate poteva soltanto sapere se una persona avesse intestato un conto corrente, adesso può anche, dovrebbe poter adesso in poi anche entrare e vedere cosa c'è su questo conto corrente, quali sono i movimenti e via dicendo. C'è un articolo di Angelo De Mattia in prima pagina sul Messaggero che approfondisce intanto le politiche monetarie a livello comunitario, la mossa della Banca Centrale Europea, la frenata che serve nella corsa dei tassi, e qui c'è sempre l'auspicio che le politiche monetarie diano un pochino di respiro, in particolare che il contrasto all'inflazione non passi soltanto per l'aumento del costo del denaro. Non si riesce a capire bene in realtà se questo è un auspicio di chi scrive, se effettivamente si va in questa direzione. Per chi segue un po' queste notizie si sarà reso conto che nell'ultimo anno e mezzo, di volta in volta, si annuncia che sarà l'ultimo taglio tassi di interesse, che sarà l'ultima volta, saranno rivisti al rialzo, e poi in realtà ogni 3, 4, 5 mesi puntualmente vengono rialzati. Vediamo se invece questa sarà la volta buona. Mario Aiello, il direttore, si dedica alle vicende personali che riguardano la famiglia della Premier. L'intervento dopo il caso Gianbruno: Marina Berlusconi spegne le polemiche, stimola Meloni come politico e donna. E poi c'è Luca Cifoni che invece ci parla del sistema previdenziale italiano, in particolare della riforma prevista, pensione e tagli futuri per maestri e sanitari, ora la Lega va in pressing su quota 104, più caro anche il riscatto della laurea. C'è una vicenda che riguarda la violenza sulle donne, in particolare a Milano, si parla di violenza ai Navigli, manager stuprata, è firmata da Branco. Milano, la donna è stata abusata in un locale, indagini chiuse, tre giovani verso il processo. Purtroppo la maniera in cui se ne parla sulle pagine del Messaggero, come sulla gran parte dei quotidiani italiani, è quella di usare la violenza contro una donna ancora una volta per invocare strette securitarie e repressione, e non interrogarsi mai invece sul sistema malato e patriarcale che produce questo tipo di violenze. Un sistema non viene neanche mai nominato sui quotidiani, neanche in questa occasione. C'è infine il sì della maggioranza sulla prescrizione: dopo la condanna scatta la sospensione. Sapete che la prescrizione era stato oggetto della riforma Bonafede, è stata sospesa, adesso si sarebbe trovato un accordo tra le parti della maggioranza che avrebbe previsto che dopo la condanna si arriva alla sospensione dei termini in cui si matura la prescrizione. Io direi che per le prime pagine di oggi ci possiamo accontentare, ci sentiamo un po' di musica e poi ci andiamo a leggere gli articoli dall'interno. Right.
can do things right. Big I lived all right. Then go back tonight. Years go past me by. Not know who am I. Looking through me eyes. Shows the sun we ride. I come to the night.
Torniamo in diretta, state ascoltando Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza. Stiamo leggendo i quotidiani di oggi. Dopo aver dato uno sguardo alle prime pagine, leggiamo qualche articolo che ci racconta di quanto sta avvenendo in Palestina, in particolare nella striscia di Gaza, ma non solo. Saltiamo più o meno a pie pari tutti i report che ci sono su le dichiarazioni dei paesi arabi, diciamo così, cioè in particolare le dichiarazioni di Erdogan di ieri e il vertice che c'è stato in Libano tra Hamas, la Jihad islamica e Hezbollah, in particolare perché questi sono diventati oggi sui quotidiani nazionali l'occasione per distogliere lo sguardo sulla strage in corso a Gaza. Ovviamente non abbiamo nessuna simpatia né per Erdogan, né per l'Iran, né per Hezbollah, né per la Jihad islamica, né per Hamas, ma è evidente il tentativo di schiacciare su questa rappresentazione e su questi soggetti la voce dei palestinesi, che invece come al solito si trovano ostaggio dei giochi di potere anche dei paesi arabi e nel frattempo continuano a morire a grappoli. E proprio sulla strage in corso Michele Giorgio firma un pezzo a pagina 2 del manifesto che ci dice: Gaza peggio di Srebrenica e Israele non vuole fermarsi, oltre 8.000 uccisi, l'esercito rivendica la pioggia di bombe, Netanyahu invaderemo. Benjamin Netanyahu ha scelto un tono deciso per non lasciare dubbi in un'opinione pubblica israeliana che oggi, persino più di prima, non crede in lui. L'invasione di Gaza è imminente, ha annunciato senza precisare quando e come. Siamo al culmine di una lotta per la nostra esistenza, ha detto ieri sera in un discorso alla Nazione in diretta TV. I membri di Hamas, ha aggiunto, sono dei morti che camminano, quindi ha ripetuto lo slogan pronunciato decine di volte in questi giorni per conquistare il consenso dell'Occidente. Hamas e l'ISIS è Hamas. Infine ha di nuovo intimato ai civili palestinesi ancora nella metà settentrionale di Gaza a scappare verso sud, dove assieme ai residenti si ammassano centinaia di migliaia di sfollati privi di tutto. Dopo migliaia di attacchi aerei, bombe e missili su Gaza, presto si scatenerà l'inferno anche sul terreno. L'obiettivo dichiarato di Israele è distruggere Hamas, responsabile dell'attacco del 7 ottobre, che ha causato 1.400 civili e soldati, che ha ucciso 1.400 civili e soldati e preso in ostaggio 220 persone. A Gaza sanno che il conto più salato lo pagheranno i civili. Il numero di palestinesi uccisi e dispersi supera il bilancio delle vittime del genocidio di Srebrenica, più di 8.000 uccisi o dispersi, presumibilmente intrappolati sotto le macerie. Il titolo di apertura sulla home di Middle East e il portale sul Medio Oriente tra i più consultati. Più che informare, lancio un avvertimento: a Gaza è strage continua di civili, fate qualcosa, non passa ora senza che il bilancio degli uccisi dai bombardamenti sia aggiornato verso l'alto. In meno di 3 giorni è salito di quasi 2.000. Il Ministero della Sanità di Gaza ha riferito che dal 7 ottobre 6.546 palestinesi sono stati uccisi nella striscia negli attacchi aerei israeliani. Il numero aggiunto comprende 2.704 bambini, i feriti sono 17.439, sempre secondo i dati del Ministero 756 persone, 344 bambini, sarebbero state uccise tra martedì e mercoledì. Cifre che Israele chiede ai giornalisti, specie quelli stranieri, di non prendere sul serio. Sono la massa, non deve rifunzionare la sanità, ripete il portavoce militare. E le bombe che sbriciolano le case, anche quelle sono inventate? Da Gaza sono arrivate ieri immagini di devastazioni senza precedenti, che certo non sono state girate in studi cinematografici. I cacciabombardieri hanno sganciato tutto il loro carico di missili e bombe su Jabalia, Nuseirat, Deir al-Ba e Rafah. E più di tutto su Gaza City, gli stessi comandi israeliani hanno confermato l'intensità del bombardamento. Si eliminano obiettivi di Hamas per preparare il terreno all'offensiva di terra, annunciato da Netanyahu, spiegano. Nei filmati però si vedono esplosioni di inaudita potenza che non distruggono basi militari e gallerie sotterranee. Sventrano piuttosto palazzi a più piani che in pochi secondi spariscono e si trasformano in cumuli di macerie. Sotto ci sono civili morti e ancora vivi intrappolata. intrappolati. 40 assassinati, scriveva ieri su X il giornalista Younis Tirawi, riferendosi a un edificio di 7 piani crollato in un attimo. Questo è il pezzo di Michele Giorgio su Il Manifesto di oggi. È una cronaca abbastanza cruda, con i numeri aggiornati di questa contabilità infernale che sono le morti a Gaza. Riporta anche un virgolettato di Mary Calvelli che vi leggiamo: abbiamo cercato di stendere ponti e strade che aprissero la porta a un futuro per i giovani generazioni di Gaza, la fiducia si è spenta sotto il fuoco delle bombe. Ed è anche il racconto di chi ha animato in questi anni il centro che a Gaza è dedicato a Vittorio Arrigoni, una cooperante italiana che ha dedicato più di 30 anni alla sua vita a realizzare progetti per i giovani di Gaza, Mary. E queste sono le parole da cui noi vogliamo partire oggi con la rassegna stampa, perché troppo facilmente si rimuove quello che sta avvenendo nella striscia, ma purtroppo la violenza di Israele non si ferma alla striscia di Gaza, ma è estesa a tutti i territori su cui insiste. Ce lo racconta Chiara Crociati, che ci parla di quanto sta avvenendo a Gerusalemme. La chiama città sospesa e ci dice che pestaggi, abusi e umiliazioni sono la norma nella caserma Gerusalemme. A metà mattina la porta di Damasco è vuota, non ci sono le anziane sedute a terra con il telo piano di frutta da vendere ai passanti, non ci sono i passanti, sulle gradinate non è seduto nessuno. Un gruppo di soldati è fermo sotto il grande arco che conduce alla città vecchia di Gerusalemme. Quando si avvicinano dei giovani palestinesi, li fermano, li perquisiscono braccio al muro, poi decidono se lasciarli passare o mandarli via. Il luogo più vivo della Gerusalemme palestinese è sospeso in una bolla. Lo spazio vissuto da persone di ogni provenienza e identità, lo spazio che mescola la quotidianità dei più poveri e quella dei giovani, degli universitari, dei lavoratori e dei religiosi, lo spazio allo stesso tempo più politico e più neutro, più libero e più oppresso, è in silenzio, perché è qui da sempre che si concentra il controllo delle autorità israeliane sulla popolazione palestinese, e stavolta è peggio, molto peggio. Siamo abituati alle punizioni collettive, ma ora è diverso, non ha precedenti, nemmeno la seconda intifada. Adnan, un giovane residente della città vecchia, il project coordinator del Jerusalem Legal Aid e Human Rights Center, l'ufficio vicino al Saladin Street, è stato rinnovato da poco. Su una parete bianca il volto di Darwish, quello di Guevara, una fascia con i colori della bandiera palestinese. Raccoglie denunce di abusi della polizia, nelle ultime settimane lievitano, impossibile registrarle tutte. Tranne i ragazzi, ci diciamo di non reagire alle umiliazioni, se reagisci ti arrestano. È una politica, dice, che agisce in modo indiscriminato ma strutturale. I soldati ti profilano per strada se sembri arabo, se parli arabo. Ti fermano e la procedura è la stessa. A me è successo 2 volte negli ultimi giorni. Ti fanno alzare la maglietta per vedere se nascondi qualcosa. Poi ti fanno camminare verso il muro a mani alzate. Quando hai il volto alla parete ti spingono il gomito sul collo e ti allargano le gambe con il manganello. Le allargano e le allargano. Io non ce l'ho fatta più, ho detto di smettere e mi hanno sbattuto la testa contro il muro. Perquisiscono ovunque, tutto il corpo, anche i bambini che vanno a scuola in città vecchia vengono toccati ovunque. È un abuso. Intanto ci gridano insulti in arabo, offendendo le nostre famiglie perché vogliono farci reagire. Se lo fai ti picchiano, a volte ti arrestano. Confiscano il telefono, costringono a sbloccarlo. Se il riconoscimento facciale è più semplice, glielo puntano in faccia. Cercano post, foto, chat su WhatsApp, ci picchiano se trovano le foto della bandiera palestinese, continua Adnan. Ci picchiano se trovano chat dove ci scambiamo notizie, ci picchiano se trovano post su Gaza. Non importa se sono solo notizie di agenzia, stanno accusando tanti di incitamento al terrorismo. Molti cancellano le chat, altri distillano WhatsApp, tolgono il riconoscimento facciale del telefono o non se lo portano più con sé. Questa, insomma, è la testimonianza della città vecchia di Gerusalemme. È un quadro anche abbastanza dettagliato di come si sta vivendo in Cisgiordania questa ennesima strage a Gaza. È un quadro che tra l'altro parla soltanto della violenza dell'esercito dell'IDF, dell'esercito israeliano sui palestinesi. È un quadro quindi parziale, perché accanto a questa dobbiamo considerare la violenza che invece sta venendo perpetrata dai coloni, una violenza che ha portato già a decine di morti in Cisgiordania. Ma a proposito di istigazione al terrorismo, che è la formula con cui Israele sta procedendo a carcerazioni preventive di massa nei territori palestinese, c'è anche la questione che riguarda i cosiddetti arabi israeliani, che altro non sarebbero che palestinesi che nel 48 sono stati resi cittadini di Israele, che però non hanno neanche la dignità di essere chiamati palestinesi e per questo vengono definiti arabi israeliani. Tra di loro molti che in questi giorni, in queste settimane di guerra, hanno provato a dire anche delle cose molto banali sul rispetto dei diritti umani e sulla uccisione di migliaia e migliaia di civili, sono stati incriminati e minacciati, e tra l'altro verso di loro si è rivolta parte significativa della propaganda razzista dei partiti suprematisti ebraici all'interno del Parlamento ebraico, che invitano a maggiori repressioni anche all'interno di Israele contro i palestinesi. Ce lo ricorda sempre Michele Giorgio intervistando la giornalista Orly Noi, che dice: minacce e arresti per chi parla di pace, il discorso della sinistra è accantonato. Intimidazioni, avvertimenti minacciosi e persino arresti. Sono 110 le persone palestinesi in maggioranza con la cittadinanza israeliana arrestate dopo il 7 ottobre con l'accusa di apologia di Hamas. In realtà denunciano i difensori dei diritti umani, qualsiasi commento contro la posizione ufficiale rischia di essere punito severamente e le misure repressive colpiscono anche cittadini ebrei. Ne abbiamo parlato con la giornalista della rivista Più 972, Orly Noi, nota sostenitrice dei diritti dei palestinesi e degli ebrei sefarditi in Israele. Gli ebrei sefarditi sarebbero gli ebrei che abitavano nei paesi arabi prima del 48, comunque di discendenza non europea. Questo è pesante. Quanto è pesante il clima per chi porta avanti una narrazione diversa dei motivi e delle radici del conflitto dopo l'attacco di Hamas e con i bombardamenti su Gaza in corso, chiede Michele Giorgio. Gli viene risposto: davvero pesante per due motivi. Il primo riguarda lo shock, perché questo è un paese piccolo dove si conoscono un po' tutti, è facile che si abbiano conoscenti se non parenti tra coloro uccisi, feriti o sequestrati il 7 ottobre. Il secondo è legato alla possibilità di discutere di certi temi già in tempi che potremmo definire normali. Il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei palestinesi non interessa la maggior parte del pubblico israeliano. Dopo l'orribile massacro compiuto da Hamas, quel discorso è del tutto accantonato. Si parla solo di vendetta, di eliminare Hamas, di spianare Gaza. C'è un rifiuto di discorsi sul rispetto della vita, qualsiasi vita, e dei diritti umani. La sinistra, difensori dei diritti umani, affrontano un momento estremamente delicato. Gli attivisti ebrei ricevono di continuo messaggi minacciosi pieni di odio. I nostri partner palestinesi hanno paura, non postano più nulla sui social, anche la cosa più blanda e generica, col timore di essere arrestati con accuse gravi. Chiede ancora Michele Giorgio se ci sono notizie di provvedimenti punitivi nelle università e nelle scuole, e gli viene risposto che i palestinesi con cittadinanza israeliana sono le vittime principali. So di decine di studenti sospesi dalle università per commenti sui social, ma non mancano casi di attivisti ebrei colpiti allo stesso modo. Un caro amico insegnante in una scuola superiore è stato licenziato perché ha scelto di continuare a parlare e spiegare i crimini commessi da Israele. Questo insomma è un altro degli articoli che trovate sul manifesto di oggi. Sono ancora sconcertanti, nonostante sono vicende che conosciamo e che raccontiamo da anni, il livello della violenza e della prepotenza che il governo di Israele mette in campo, quella che dalle nostre parti viene definita l'unica democrazia del Medio Oriente, che invece funziona come un regime d'apartheid che perpetua una pulizia etnica che si basa su una strage in corso nella striscia di Gaza, ma anche sulla violenza e sull'intimidazione delle minoranze arabe palestinesi all'interno di Israele, la persecuzione di tutti gli oppositori politici a questo folle piano di apartheid all'interno di Israele, e con la violenza perpetrata in Cisgiordania. Proprio su questo aspetto, cioè la violenza in Cisgiordania, c'è il reportage di Francesca Mannocchi su La Stampa, pagina 6 della Stampa. Francesca Mannocchi è andata a Hebron, che viene definita un po' eufemisticamente, non lo so dire, insomma, pompando un po' la cosa, ecco, non saprei come dirlo in italiano, la prossima Gaza, e ci parla dell'inferno quotidiano di Yania, schernito dai coloni in Cisgiordania, rinchiuso dai soldati al checkpoint tra coprifuoco e agguati. Ci sono anche una serie di foto che raffigurano intanto il checkpoint con le gabbie con cui sono ospitati i soldati sopra, i cecchini che mirano agli abitanti. Per chi è stato in Cisgiordania saranno immagini frequenti. E poi ci sono anche le immagini di un funerale dei tanti morti in questi giorni in Cisgiordania, con una bara con la bandiera palestinese portata a spalla in mezzo a una folla in lutto. Ci racconta Francesca Mannocchi da Hebron che Yala Yidais ha 53 anni, due figli, un negozio di pane e dolce a Hebron, è un'idea chiara della dignità. Per lui, dice, la parola dignità significa raggiungere casa senza essere insultato o picchiato da un soldato israeliano, da un colono a un checkpoint. Un giorno, lo scorso anno, Yahia era seduto di fronte a casa, è passato un colono in macchina, ha abbassato il finestrino, gli ha sputato e ha continuato a guidare. Poi è tornato indietro, ha abbassato di nuovo il finestrino e gli ha lanciato una bottiglia. Al filo spinato, alle grate di protezione, ai soldati che sono gli elementi che compongono da decenni la trama della sua vita quotidiana, si era abituato, ma agli abusi no. Agli abusi, dice, non ci si abitua mai. Hebron è l'unica realtà in cui gli insediamenti israeliani sono cresciuti nel cuore di un centro urbano palestinese. Per questo la vita dei palestinesi qui da anni è una vita a metà. Nel 97, come parte del processo di pace di Oslo, Israele e l'autorità palestinese tracciarono una linea per dividere Hebron in due. Da allora l'area H1 è sotto il controllo dell'autorità palestinese. Nell'area H2 l'autorità palestinese ha l'amministrazione civile sui residenti palestinesi e l'esercito israeliano controlla il resto. Qui alcune centinaia di coloni legati all'estrema destra religiosi vivono accanto insieme a 25.000 palestinesi. Gli attacchi contro i palestinesi e le loro proprietà si sono intensificati dal 7 ottobre, sono aumentati i morti, gli arresti arbitrari di palestinesi nella Cisgiordania occupata e di arabi israeliani in Israele. In Cisgiordania dal 7 ottobre sono stati uccisi 95 palestinesi da parte delle forze armate o dei coloni israeliani, tra cui 28 bambini, e sono stati feriti 1.700 palestinesi, tra cui almeno 157 bambini, e altri 38 palestinesi sono stati feriti dai coloni. A Hebron non solo sono aumentate le violenze, ma l'esercito israeliano ha chiuso i checkpoint tra le case e quelli che conducono all'esterno, impedendo la circolazione di 7.000 residenti palestinesi e limitando loro l'accesso ai servizi di base come sanità, istruzione e servizi essenziali. Insomma, poi il reportage continua raccontando dei coprifuoco e delle limitazioni e delle vessazioni costanti a cui è costretta la popolazione di Hebron, in particolare del ruolo che svolgono in prima persona i coloni come forza di provocazione e di umiliazione dei palestinesi. Per chi è stato in Cisgiordania, Hebron è sicuramente il punto, uno dei posti in cui è più evidente e drammatica la politica razzista di apartheid che il governo di Israele porta avanti in quella terra. È una città che per qualche motivo è ritenuta sacra, perché è considerata, ricordo, se la tomba, il luogo di nascita di Abramo, e in nome di questa derivazione biblica è stato oggetto di anni e anni e anni di pulizia etnica. E un posto abbastanza tragico, in cui ovviamente dopo il 7 ottobre le cose non sono che peggiorate. Questa è la situazione che si sta vivendo in questi giorni in Palestina, questa è la situazione che purtroppo trova poco spazio sui quotidiani di oggi. Questa è la situazione che noi non ci scordiamo di raccontare, anche invitandovi a partecipare sabato prossimo 28 ottobre a una manifestazione nazionale a Roma, alla Porta San Paolo, alle 14, perché c'è bisogno di far sentire la nostra voce, perché c'è una strage in corso. Torniamo in diretta dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Stiamo leggendo i quotidiani di oggi. Abbiamo parlato a lungo di quanto sta avvenendo in Palestina. Arrivano anche degli aggiornamenti, più o meno in presa diretta. Un'agenzia battuta alle 8.33 da Lanza, che ci dice: incursioni di terra con i tank a Gaza. Nella notte le truppe di terra israeliane hanno condotto incursioni mirate nel nord della striscia per poi lasciare la zona. Finito il blitz, colpite numerose cellule terroristiche, infrastrutture e postazioni di lancio di missili. Queste sono le dichiarazioni del portavoce militare. Il raid, aggiunto sempre il portavoce militare, si è svolto nel quadro dei preparativi per le prossime tappe del conflitto. Non posso entrare nel dettaglio su quanto, come e quante e con quante forze proseguono i raid aerei su Gaza. Israele pensa di allungare fino a fine anno sgombero del villaggio ai confini. Insomma, questo se ce ne fosse ulteriore necessità per rimarcare la drammaticità della situazione e l'avvicinamento a passi spediti verso un altro capitolo devastante di questa strage, perché l'invasione di terra annunciata con le parole inequivocabili di voler fare Gaza piatta, queste sono le parole che usano i politici israeliani, equivale a dire di ammazzare quante più persone possibili. Noi, per quanto insomma è molto complicato, proviamo anche a parlare di altro in questa rassegna stampa, a raccontarvi anche le notizie che non hanno a che fare direttamente con la Palestina. Lo facciamo passando a parlare di politica interna, in particolare della condizione economica del paese, perché è un tema su cui oggi i giornali insistono, in parte in relazione alla manovra finanziaria che è allo studio dell'esecutivo, in parte perché sono usciti dei dati che confermano ancora una volta in maniera inequivocabile le difficoltà economiche che una parte significativa del nostro paese vive. Lo facciamo, raccontiamo questo con un articolo a firma di Chiara Saraceno, che è sociologa all'Università di Trento, se non vado errato, ed è sicuramente una delle firme più autorevoli in questo paese per parlare di povertà, e firma un articolo a pagina 28 della Stampa che è titolato "I nostri bambini mai così poveri". All'interno di quel 63% di famiglie che fatica a arrivare alla fine del mese, secondo i dati Eurostat pubblicati qualche giorno fa, ci sono quelle che proprio non ce la fanno. La povertà assoluta si sta rivelando nel nostro paese un fenomeno difficile da scalfire, nonostante la ripresa dell'occupazione dopo gli anni bui della lunga crisi finanziaria e poi del Covid. Anzi, a fronte di una stabilità della povertà relativa nel 2022, è ulteriormente aumentata di mezzo punto percentuale rispetto al 2021, passando rispettivamente dal 7,7% all'8,3% delle famiglie e dal 9,1 al 9,7 degli individui. Il peggioramento ha riguardato tutte le ripartizioni territoriali, ma è stato particolarmente accentuato nel mezzogiorno, a conferma della maggiore difficoltà che incontra la ripresa in quelle regioni. Secondo l'analisi dell'Istat, questo peggioramento è dovuto in grande parte all'inflazione, che ha colpito più duramente le famiglie economicamente più modeste. Il peggioramento sarebbe stato ancora maggiore se non fossero intervenute le misure prese dal governo Draghi, poi confermate da quello Meloni. Istat stima che bonus sociali per l'energia e il gas, fortemente potenziati nel 2022, sia nell'importo sia nella platea dei beneficiari, abbiano contribuito a contenere la crescita della povertà assoluta di 7 decimi di punto. Vale la pena di segnalare che per tutto il 2022 era ancora in vigore il reddito di cittadinanza, che ha avuto un ruolo importante nel contenere sia l'incidenza sia l'intensità della povertà assoluta. Questo ammortizzatore è stato indebolito ed eliminato per alcune fasce della popolazione povera già nel 2023 e dal 2024 rimarrà in vigore solo per alcune categorie, in primis le famiglie con figli minorenni. Reddito di cittadinanza e l'assegno unico tuttavia non sono sufficienti a proteggere neppure i minorenni dalla povertà, con un 13,4% di incidenza, pare 1.269.000 persone, i bambini e i ragazzi continuano a essere esposti alla povertà assoluta in misura sproporzionatamente maggiore rispetto agli adulti ultra 34enni e agli anziani ultra 64enni, che hanno un'incidenza rispettivamente del 9,4 e del 6,3. Ma ciò vale anche per i giovani fino ai 34 anni in povertà assoluta nel 12% dei casi. È un fenomeno ormai consolidato da decenni, che pone un'ipoteca preoccupante sul futuro di una parte rilevante delle giovani generazioni in una società in cui queste sono in dimensioni sempre più ridotte e perciò il loro benessere e le loro opportunità dovrebbero essere percepiti e praticati come interesse collettivo, non solo come una questione di equità. Le intenzioni e le politiche pronataliste devono confrontarsi con il fenomeno della povertà minorile e giovanile e con la sua concentrazione non solo nelle famiglie con tre o più figli minorenni, dove riguarda oltre un quinto, il 21%, ma anche in quelle con due figlie, dove in povertà assoluta il 10,6%, a fronte del 6,5% delle famiglie con un solo figlio minorenne. Si aggiunga che le famiglie con minorenni povere lo sono anche più gravemente delle altre, pure povere. Ciò che significa che sperimentano deprivazioni più gravi, che possono, nel caso dei minorenni, inficiare la possibilità di un pieno sviluppo delle capacità e di sfruttare delle opportunità. Non a caso il fenomeno dei NEET, pur con tutte le sue diversificazioni, è particolarmente concentrato tra i giovani che hanno un background familiare di povertà. Anche un adulto occupato in famiglia protegge solo in parte dalla povertà assoluta. È vero che questo riguarda circa un quarto delle famiglie con minorenni con persone di riferimento non occupata in cerca di occupazione, ma si trova in povertà assoluta anche il 9,4% di quelle in cui la persona di riferimento è occupata, percentuale che sale al 15,6% se si tratta di lavoratore manuale o assimilato. Sono le famiglie di lavoratori povere. È una questione di salari troppo bassi rispetto alle necessità di una famiglia, di contratti talvolta precari, ma anche della forte prevalenza in Italia delle famiglie monopercettori di reddito tra quelle che hanno figli. Questo, insomma, è un affondo che ci tenevamo a leggere perché in parte è un po' il rimosso delle pagine che oggi parlano della manovra economica, le misure al varo del governo, e un po' perché questa questione del lavoro povero è una questione su cui come redazione stiamo provando a mantenere un focus e un'attenzione. Ci sembra una cosa particolarmente significativa il fatto che ormai la povertà assoluta riguardi anche e soprattutto gente che lavora e che in teoria avrebbe un salario, ma nonostante questo non è in grado di provvedere ai bisogni più elementari. E diciamo che la controfaccia, l'altra faccia della stessa medaglia è quello del taglio ai servizi pubblici. Cioè, da una parte diminuisce la capacità di spesa dei proletari e delle proletarie in questo paese, dall'altra vengono smantellati piano piano le conquiste sociali che nel secolo passato erano state conquistate e che hanno garantito l'accesso universale ad alcuni diritti, su tutti quello alla salute. E proprio sul tema della sanità interviene Nino Cartabellotta su La Stampa, pagina 17, dicendoci che la manovra cura i sintomi, non la malattia. Sulle liste d'attesa servono vere riforme. Il presidente della Fondazione Gimbe, la manutenzione ordinaria non basta. Noi ve lo leggiamo non tanto perché sposiamo la retorica della Fondazione Gimbe sull'efficienza del sistema sanitario nazionale, quanto perché è un nuovo campanello d'allarme sulla condanna che il sistema sanitario nazionale sta vivendo come sistema pubblico a favore dell'intervento dei privati per chi se lo può mantenere. Abbiamo raccontato in queste settimane anche il caso eloquente del pronto soccorso di Bergamo, a cui si accede già pagando una tariffa privata su una corsia prioritaria. Purtroppo la tendenza è assolutamente quella, e anche sul tema delle liste d'attesa non si fa eccezione. And thinking I would fool, it would sound in cheap up style. Oh, I know it, I'm like you see in the sky. Very, very far from the things that make me cry. Come with me and imagine if we could travel through space and time.
days. Far from home today it seems. Stay with me and imagine. Imagine a new world. Like a child when love is old.
Allora, ha parlato di un paese in cui la povertà assoluta è un dato strutturale che riguarda ormai anche una quota significativa delle persone che percepiscono un salario, che vanno a lavorare ogni mattina e che nonostante questo non riescono a arrivare alla fine del mese, come si dice in lessico giornalistico. Ho parlato dell'attacco al sistema sanitario nazionale ormai decennale, che non conosce sosta neanche dopo la pandemia e dopo la retorica mediatica sugli angeli del Covid e sull'urgenza di rilanciare il sistema sanitario nazionale. Abbiamo visto che invece sta avvenendo esattamente il contrario. L'altra voce di spesa sacrificabile, quella su cui fare cassa per non toccare gli interessi consolidati in questo paese, è quella sicuramente della spesa previdenziale, tant'è che il Messaggero di oggi ci dice che sono stati annunciati tagli alle pensioni future di maestri, medici, infermieri, e la Lega sarebbe in pressing su quota 104, rivisto il meccanismo di calcolo degli assegni, perdite fino a 7.000 euro per le stesse categorie, sarà più caro anche il riscatto della laurea dal 2024, insomma è abbastanza eloquente, visto che proprio il tema della riforma previdenziale era stato uno dei cavalli di battaglia. Ricorderete la polemica dei partiti all'attuale maggioranza di governo contro la Fornero quando era ministro nell'esecutivo guidato da Monti, ovviamente si cambia ruolo e si cambia anche posizione politica nel merito di queste questioni, come siamo stati tristemente abituati, non fa eccezione neanche in questo caso. Se da una parte appunto si cerca di lavorare sul taglio drastico alla spesa pubblica, soprattutto a quelle voci come la spesa previdenziale o la spesa per il sistema sanitario nazionale che riguardano di più i cittadini, chi la mattina si sveglia e va a lavorare, dall'altra si cerca di efficientare il fisco, in particolare aumentandone la capacità di riscossione. C'è il tenuto banco su quotidiano di oggi, l'annuncio di alcuni miglioramenti nella capacità di riscossione delle tasse, fisco nei conti con un click, semplificati anche pignoramenti. Questo è l'articolo a pagina 9 del Messaggero, che ci dice: all'agenzia della riscossione è riservato un accesso diretto ai rapporti bancari. Se c'è un debito con lo Stato e ci sono i soldi in banca, andranno prelevati senza indugio. Se siete tra quelle persone ansiose che controllano il proprio saldo in banca costantemente per essere certi di non aver speso più di quanto avete guadagnato, non preoccupatevi, non siete più sole, ci sarà qualcun altro che controllerà con la stessa attenzione quanti soldi vi sono rimasti, il fisco. Questo insomma l'incipit dell'articolo del Messaggero. Insomma, la sostanza è che probabilmente chi è già tassato, chi è già costretto a pagare le tasse, in particolare i lavoratori dipendenti, sarà ulteriormente controllato e sarà ancora più difficile evadere. Chi invece in qualche maniera riesce a girarli intorno continuerà a farlo. Sullo sfondo ci sono le notizie, diciamo, i trend di politica macroeconomica, come vengono definiti, cioè l'andamento dell'inflazione e il costo del denaro, perché ci dice sempre il Messaggero che è attesa per ottobre un crollo dell'inflazione, cioè un aumento ridotto rispetto ai trend che ha seguito negli ultimi mesi, sarebbe sotto il 3%, quindi una riduzione anche significativa, ma appunto, come diciamo, già in fase di lettura delle prime pagine, diffidiamo degli annunci e degli auspici, perché in questo anno e mezzo ci hanno preso veramente veramente poco. E di contraltare fanno le dichiarazioni del presidente di Confindustria Bonomi, che si lamenta del continuo rivista al rialzo dei tassi degli interessi, che secondo il presidente di Confindustria starebbero bloccando gli investimenti. Noi, perché degli investimenti, ci preoccupiamo soprattutto del potere d'acquisto delle persone, che sono fortemente penalizzate in questo momento da una politica monetaria che per contrastare l'inflazione aumenta il costo della vita indiscriminatamente, e non ci vengono le parole, ma questo è. Sempre per rimanere ancora sulle notizie di taglio economico, ancora sulle misure, lo studio del governo, c'è quella che riguarda le nuove semplificazioni per le trivellazioni nei nostri mari, e questo anche ci sembra abbastanza descrittivo di qual è il quadro di politica economica che la nostra classe dirigente persegue. Si tagliano pensioni e sanità in un paese che si impoverisce, si prova a farne di un nuovo estrattivismo il modello di sviluppo. Gas, nuove semplificazioni per trivellare nelle 12 miglia. Un anno fa con il decreto aiuti quater il cavallo di Troia superava le mura, ora con la bozza del DL Energia, che attende di arrivare nel prossimo Consiglio dei Ministri, la macchina da guerra ha rivelato il suo assedio definitivo. Si potrà trivellare il nome del gas nazionale in tutti i mari italiani anche prima delle 12 miglia, con un iter semplificato anche per le nuove concessioni. Insomma, il vecchio emendamento del governo che doveva riguardare l'emergenza energetica viene confermato e potenziato nelle sue deroghe. La prima riguarda l'articolo 4 della legge del 9 gennaio del 91, che vieta la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, che potranno avvenire tranquillamente. La seconda, relativa alla legge del 2006, che estendeva il divieto nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa, lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle maree marine e costiere protette. Si può dunque trivellare nelle 9 miglia marine, quindi da circa 16 km in un'area che va dal 45esimo parallelo, che passa più o meno per Mantova, al parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, su per giù l'altezza di Ferrara. Qui insistono diverse concessioni e diverse richieste di permessi di ricerca, proprio a partire dalle 9 miglia. Nella fascia che va tra la linea delle 9 miglia e quella delle 12 miglia ci sono infatti almeno 9 concessioni di coltivazione, almeno un permesso di ricerca, molte riconducibili a ENI, verosimilmente su giacimenti superiori ai 500 milioni di metri cubi di gas, cifra minima per avere l'autorizzazione. Questa è una norma che, al di là degli aspetti più tecnici sul numero delle miglia, possono essere anche di difficili comprensione in una rassegna stampa radiofonica, ci dice la sostanza tanto delle politiche energetiche che vengono portate avanti, che al di là della retorica della transizione sono ancora fortemente centrate sulle energie fossili e sugli idrocarburi, tanto sul modello di sviluppo di questo paese, almeno quello che sta venendo proposto dalla classe dirigente, e come dicevamo supplisce alla povertà dilagante, alla carenza di servizi pubblici, sperando di rilanciare un estrattivismo fuori tempo massimo. Cerchiamo il silicio in giro per le campagne laziali, il litio, speriamo di trovarlo qua e là. Nel frattempo trivelliamo i mari e costruiamo infrastrutture con i fondi del PNRR che portano dal nulla al nulla, in assenza di una politica industriale degna di questo nome, sperando di galleggiare abbastanza. noi ci avviamo alla conclusione di questa rassegna stampa dando uno sguardo alle cronache locali, dove troneggia anche oggi l'ennesima paginata del Messaggero contro i tram, in quella che ormai è un'ossessione per il quotidiano. Edito da Caltagirone, oggi ci dice che PD e Fratelli d'Italia nel municipio 1 avrebbero dichiarato tram troppe criticità. Dubbi del presidente della commissione mobilità Callini sul TVA in via Nazionale. Sul punto l'accordo col partito di Meloni, sono problemi da affrontare al più presto. Bisogna dare ascolto a quanti in questo periodo hanno evidenziato le lacune del progetto. Contro la tranvia si sono schierati commercianti, albergatori, tassisti e residenti. E sempre in questa crociata c'è anche il report dell'ennesimo disservizio della linea 8, che sarebbe stata ancora bloccata da un ramo pericolante, con tanto di foto del mezzo dei vigili del fuoco chiamato a intervenire per la rimozione del ramo lungo il tragitto del tram. Nuovi disagi lungo la linea riaperta lo scorso 30 settembre, carrozze ferme per oltre un'ora. Insomma, anche oggi abbiamo dato conto della crociata quotidiana del Messaggero contro i tram. Questa è l'ultima notizia che vi diamo dai giornali di oggi. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica dopo gli approfondimenti consueti della mattina di Radio Onda Rossa. Lo facciamo ricordandovi i nostri contatti, in particolare il numero di telefono, lo 06 49 17 50 per intervenire in diretta e interloquire con noi, e il sito internet www.ondarossa.info, su cui trovate il modo per sostenerci intanto, ma anche lo streaming e i podcast registrati dal palinsesto di Lore. No